Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 60° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ricorda la figura di un grande visionario della storia politica della seconda metà del Novecento, Aleksandr Dubček, protagonista della Primavera di Praga del 1968 è scomparso poco più di 30 anni fa, nel 1992. Buon ascolto!
Era la sera del 1 settembre 1992. Aleksandr Dubček aveva chiesto al suo autista di accelerare. Siamo nella campagna slovacca. Pioveva forte quella sera, strada scivolosa e intemperie in vista. Non si poteva dunque curvare a 120 km all'ora. Poco dopo, infatti, la auto con l'icona della rivoluzione di velluto e ancora prima della primavera di Praga ruzzolò in una scarpata. A seguito dunque di un lungo esilio speso nella sua Slovacchia, l'allora presidente dell'Assemblea federale era morto nel novembre del 1992. Dunque il mondo si ritrovò a piangere lo slovacco più famoso del mondo, quello che aveva detto di no a Mosca, ci arriveremo, per portare una sorta di riformismo all'interno del suo paese. Dunque Aleksandr Dubček è nato il 27 novembre, deputato di Bratislava, segretario del Partito Comunista Cecoslovacco, chiamato KSC. Fu il protagonista della primavera sessantottina nell'Europa mitteleuropea e venne convocato a Mosca per l'oltraggio di voler superare agli occhi dei dirigenti comunisti il modello sovietico. Dunque in questo senso Aleksandr Dubček è stato il padre del cosiddetto socialismo dal volto umano. Oggi non parliamo del fatto se questo socialismo esiste oppure no. Il problema è cercare di inquadrare Dubček e perché fu rivoluzionario in questo senso, cioè cercare di portare un socialismo più umano. Dubček anzitutto andava rimosso e fu rimosso, venne al suo posto Gustav Husak, del quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. L'azionista di maggioranza, i sovietici, non potevano concedere autonomia, e anche perché ricordiamoci che proteste all'interno dell'Europa centrale erano, come oggi per esempio in Georgia o in altri lidi che erano alleati oppure sottomessi geopoliticamente all'Unione Sovietica o alla Russia, non potevano tollerare che un fronte unitario si frammentasse. In questo senso Novotny rappresentò una delusione per i gerarchi comunisti, dunque si arrivò al primo segretario Aleksandr Dubček, che aveva promesso sin da subito più libertà di espressione, libertà di associazione e aveva anche una sorta di supporto all'interno del paese, un supporto che però non era concesso da Mosca. Venne dunque richiamato al seguito della primavera di Praga dal Cremlino e firmò sotto minaccia una sorta di atto di capitolazione della Cecoslovacchia. Tornò in patria il 29 agosto del 1968 con le lacrime agli occhi. La primavera di Praga era finita, molti gli diedero del collaborazionista, altri invece dissero che era un patriota che aveva evitato spargimenti di sangue nel paese. Certamente fu quella di Dubček la volontà di trovare un compromesso ben inteso che fu abbastanza doloroso. Il paese resistette fino alla fine, però alcuni hanno criticato Dubček per appunto aver firmato questo ultimatum, diciamo così, sovietico. La figura alla quale Aleksandr Dubček è ancora oggi paragonata è forse vicina a quella di Imre Nagy, che era stato ucciso nel 1956 dopo i fatti di Ungheria, e poi Dubček naturalmente non fu ucciso, perché appunto ma venne mandato in esilio nella sua Slovacchia e poi venne fatto ambasciatore in Turchia, però grosso modo dal 70 all'88 fu espulso anche dal partito e restò in una piccola azienda forestale. Dunque il mondo che aveva elogiato Dubček, che era finito addirittura su alcuni magazine americani, dimenticò questo personaggio, che poi invece viene riaccolto, quindi, come dicevo, pochi, quasi due decenni dopo, in merito, nell'ambito della rivoluzione di velluto. Praga lo avrebbe accolto in pompa magna, addirittura quasi 500.000 di persone volle assistere al ritorno dello slovacco nella capitale, all'epoca dell'allora Cecoslovacca. Cecoslovacchia. Il forum civico, che era il movimento antitotalitario che era nato dalle ceneri di tutta quella piccolissima dissidenza che c'era in Cecoslovacchia, era riconosciuta come l'autorità che avrebbe dovuto traghettare il paese verso nuove elezioni, e si oppose, il caso di dirlo, si oppose alla candidatura di Dubček come presidente della Repubblica dopo il crollo del muro e appunto dopo la rivoluzione del 17 novembre. Dubček chi era? Dubček apparteneva a un'altra generazione. In quel 1989, dove Praga si unì per commemorare la morte di Jan Palach, Jan Palach era quello studente che si era dato fuoco nel 1969 a seguito della primavera di Praga. In quella piazza, che ricordava dunque Palach, il re, o quantomeno diciamo così, la figura più elogiata, non era Dubček, che pure venne accolto, ma era Václav Havel, che poi sarebbe diventato presidente della Repubblica. Dunque Dubček era tornato di moda, era tornato nelle cronache durante la rivoluzione di velluto, e portò con sé ovviamente il dibattito appunto di cui accennavamo prima. Fu un traditore oppure no? Poteva piegarsi e doveva piegarsi a Mosca oppure no? Comunque, quello che rimane è un Dubček che era a suo agio nella folla nel 1989, era naturalmente, è il caso di dirlo, se si guardano anche le immagini dell'epoca, abbastanza estraneo alle atmosfere di liberazione che purtroppo non ebbe quando era al potere e quando era naturalmente più giovane, nella primavera del 68. Negli anni 90, più precisamente nel 1990, c'è un'intervista che fece il giro, se non del mondo, quantomeno dell'Europa, ed è l'intervista che Dubček concesse al quotidiano comunista italiano L'Unità, nel quale auspicava, un'intervista nella quale auspicava un nuovo corso per la Cecoslovacchia del tempo, che conciliasse addirittura elementi di mercato. Dunque, in questo senso Dubček arriva alla fine della storia, come si disse al tempo, capendo che il muro di Berlino si era sgretolato all'epoca, ma capendo soprattutto i motivi economici, anzitutto, del crollo del muro. Questo naturalmente non gli impedì di essere un vincitore, certo, ma comunque un vincitore di serie B, perché Dubček era nel 1989 non soltanto più anziano, ma era un leader antico, riabilitato, certo, dopo un oblio, diciamo, ventennale, ma che poi alla fine anche lui si poté affacciare sul balcone di Piazza San Venceslao con Václav Havel e testimoniare il cambiamento, quasi come a riprendere un filo, no, con il popolo, un filo interrotto più o meno un quinto di secolo prima. La Cecoslovacchia all'epoca non conosceva la libertà e Dubček però rappresentava il vecchio, era un po' un personaggio che rispuntava, che magari i giovani addirittura non l'avevano mai conosciuto, e che però rispuntava dal nulla, e i più vecchi si ricordavano: quello era Alexander Dubček, in lui avevamo posto le nostre speranze. Diciamo così che a 30 anni dalla scomparsa di Dubček e a 30 anni dall'unità, dalla fine del crollo del comunismo in Cecoslovacchia e della partizione poi del paese nel gennaio del 93, si potrebbe dire che la storia si è confermata abbastanza generosa con lo slovacco, con il riformista, con l'uomo Dubček, che si ritagliò progressivamente il ruolo di vecchio saggio, se vogliamo, diciamo che è una posizione che gli andò anche benissimo, perché comunque non dimentichiamo che era anche Dubček all'interno era stato comunque all'interno di un sistema totalitario e fu anche un dirigente di questo sistema. Tuttavia capì che il paese andava verso la naturale evoluzione, verso una democrazia, diciamo, di stampo liberale. Capì che la libertà in questo senso è il motore della storia. Lo capì tardi, naturalmente, ma non troppo tardi. Alcuni non l'avevano capito allora, non lo capiscono neanche tuttora, quindi non è che ci si stupisce più di tanto. Nel 1989 non credeva più alle utopie, ma da comunista internazionalista e dunque antinazionalista, invecchiando Dubček aveva capito che anche l'autodeterminazione dei popoli è importante e che la libertà dei popoli è fondamentale. Dubček era in questo senso un prodotto di un sistema, aveva fatto la prima guerra, la seconda guerra mondiale, una famiglia che comunque aveva anche delle ascendenze politiche, era stato in Russia, quindi era cresciuto all'interno di un sistema totalitario. Riuscì a capire con l'anzianità, eccetera, ma anche con le evidenze della storia, che il mutamento quantomeno ideologico parziale era un mutamento necessario. Infatti la storia, diciamo così, lo avrebbe premiato, perché Dubček marciava, se vogliamo, nel 1989 per la causa della libertà. Sono molto belle le foto di repertorio che ci sono ancora in giro, a volte pubblicate sui giornali, nelle pagine della cultura, quando si ricordano questi eventi. Le belle foto, dicevo, tra Havel e Dubček che si abbracciano, forse una sorta di rappresentanza anche visiva rispetto ai compromessi che in politica si devono fare. Infatti Dubček venne fatto presidente dell'Assemblea federale, che è il Parlamento all'epoca della Cecoslovacchia, e come Havel, è il caso di dirlo, non era a favore del divorzio di Velluto. Siamo nell'autunno 1988, non è ancora caduto il muro, e Dubček fa il suo primo viaggio all'estero. Dove va? Va in Italia, viene portato in Italia perché l'Università di Bologna gli voleva conferire una laurea honoris causa. Erano 20 anni che quindi non usciva, e Dubček, che naturalmente che arriva in Italia, fu un grande eco e venne ricevuto da Nilde Iotti, poi incontrò il capo del Partito Comunista Italiano, l'onorevole Achille Occhetto, il capo del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, e anche Papa Giovanni Paolo II. Il suo annuncio fu annunziato da una intervista all'Unità, non quella che citavamo poc'anzi, una prima, ne fece una prima. Il primo viaggio, dunque, dopo 18 anni, non usciva dal paese dal 1970, incontrò anche i rappresentanti del sistema comunista del tempo, il sistema emiliano, quindi le segreterie emiliane di CGIL, CISL e UIL. Occhetto gli dava del tuo. Infatti Dubček fu un po', come dire, sorpreso da questa confidenza, forse neanche richiesta e forse neanche opportuna, però tra compagni, si diceva, ci si dà del tu, no? E dunque, se è vero che nel caso dell'intervento del 56 il PC, Partito Comunista Italiano, si spaccò, e ci furono anche lutti, diciamo, all'interno di questa di questo partito, per gli addii e per i drammi umani che si consumarono per le rotture sulla questione ungherese, sulla primavera del 68 i comunisti italiani, quindi 12 anni dopo, capirono che forse in effetti la macelleria brezneviana fu un errore, e dunque si arrivò, sempre molto con i tempi lunghi, alla svolta della Bolognina della fine degli anni 80. I comunisti italiani, forse non tutti all'epoca, capirono quello che Dubček aveva capito nel 68, quindi con 20 anni, se vogliamo, di ritardo. Parlavamo qualche puntata fa di Gorbaciov, che sembra che abbia detto che la storia punisce chi arriva in ritardo. Ecco, fu così dal punto di vista della transizione cosiddetta dal PC al PDS, Partito Democratico della Sinistra, in Italia. Ma chiusa parentesi su questa, sulla questione comunista italiana, Dubček, in quell'intervista concessa a Renzo Foa, quell'intervista del suo arrivo in Italia, non quella del 90, spiegò che continuo a nutrire una grande simpatia verso il Partito Comunista Italiano, non tanto per il suo nome quanto perché ha preso radicalmente le distanze dallo stalinismo e dal neostalinismo e ha compreso di dover rinnovare la propria politica. Ecco, dunque, Dubček guardava con interesse allo sviluppo di una nuova sinistra e moderna. Ma in questa intervista parla anche del suo rapporto con la democrazia e con la Cecoslovacchia del tempo. Oggi, secondo Dubček, il nostro problema fondamentale è quello di passare dal totalitarismo alla democrazia, da un sistema economico centralizzato a un'economia che prevede l'esistenza del mercato. Apriti cielo, questa dichiarazione è qualcosa che all'epoca fece grandissimo clamore, ma Dubček da questo punto di vista era veramente, veramente molto molto avanti rispetto a certe tendenze che andavano all'epoca di moda, cioè la condanna del mercato. Il mercato vinceva, eppure invece bisognava condannarlo. Di questo abbiamo già parlato quando parlavamo del crollo dell'Unione Sovietica. Il nostro Aleksandr Dubček si mostrò molto aperto alla socialdemocrazia, aveva capito che una democrazia deve essere sociale e che il socialismo deve avere veramente, da questo punto di vista, Dei volti umani. Dunque vide di buon occhio i programmi di una sinistra che tentava in qualche modo, una sinistra italiana ma anche una sinistra europea, che tentava di rimuovere i calcinacci del muro dalla propria storia. Nell'intervista spiegò Dubček, l'intervista a FOA: vogliamo introdurre un'economia di mercato, sì, ma nello stesso tempo sappiamo che non è una panacea, vogliamo collaborare con i paesi più avanzati, ma non vogliamo scaricare i debiti sui nostri nipoti. Chiudiamo le virgolette, ecco, frasi del genere non si capisce chi può farle oggi. Certamente una certa sinistra italiana, europea, questi discorsi non li fa. Naturalmente il mercato ha dei limiti e Dubček questo lo conosce e lo sa benissimo, tuttavia non è in forse, e soprattutto nel 1989-88-89, frasi di questo genere, che poi lui avrebbe ripercorso e ripetuto anche a Bologna nel discorso della consegna del diploma, furono del tutto rivoluzionarie e fecero drizzare i capelli rispetto a chi invece, come avrebbe magari detto Albert Camus anni prima, aveva messo la propria sedia nella direzione opposta della storia. Ecco, Dubček che invece la sedia la ribaltò e cercò di indirizzarla verso un nuovo avvenire. Nessuno conosce il futuro della storia, ma certamente è sempre una buona scommessa cercare di orientare la propria sedia, per usare il termine di Camus, verso degli orizzonti di libertà. Ecco, Aleksandr Dubček spiegò in questa intervista che lo Stato democratico che stiamo costruendo, quella Cecoslovacchia più moderna, dovrà riuscire a fissare con tempestività e precisione i presupposti per la libera impresa. Libera impresa, economia di mercato, Stato minimo, qualcosa veramente da non credere. Se uno non avesse letto questa intervista sull'unità, potremmo immaginare che si trattava invece di un'intervista pubblicata su dei bollettini di per l'inglese, per il capitalismo, eccetera. Invece no, era Aleksandr Dubček che disse, naturalmente fece un elogio anche in questo senso, del cambio di idee, farsi interpreti del cambiamento, no? È una qualità importante in politica, non ha nulla a che vedere con la coerenza stessa. Quando uno riconosce di avere sbagliato e comunque i dati politici cambiano, è bene considerare anche un cambio della postura, specialmente quando poi il vento, come fu quel vento potente del 1900, sarebbe stato anzi il vento potente del 1989, ebbene, non ci si può, come dire, aggrappare ad antichi e stanti dogmi che poi appunto non prevedono concetti di libertà, che appunto è la precondizione necessaria per l'uguaglianza tanto ricercata da una certa sinistra, tra cui quella di Dubček, ovviamente, che poi si spostò su posizioni appunto più socialdemocratiche, ma non smise di essere un uomo di sinistra, perché poi si disse anche quello, no? Che non era più di sinistra e che era stato influenzato dal capitalismo, lui che era stato esiliato dal suo partito e dal paese che aveva servito per 20 anni. Ecco, se ai tempi della primavera di Praga Dubček, quindi 20 anni prima, sognava un comunismo democratico, è interessante notare come con la sconfitta del comunismo e dei comunismi, perché nell'89 sarebbero crollati i comunismi, tanti comunismi diversi, egli aveva illuminato, in questo senso, se vogliamo, la via della sinistra verso una strada più riformista e più socialdemocratica. Una socialdemocrazia che Dubček immaginava come la porta verso un orizzonte più moderno, verso una società più moderna che riconosceva e riconosceva il diritto, in questo senso, dell'impresa privata, ma anche il diritto della proprietà, qualcosa che viene assolutamente negato nel leninismo soprattutto, e l'importanza della solidarietà e della collaborazione tra gli individui veniva sottolineata, ma all'interno di un nuovo paradigma sociale, all'interno di un nuovo paradigma storico. Dunque, in questo senso, Aleksandr Dubček ha ancora veramente moltissimo da insegnare alla sinistra italiana e non solo, anche alla sinistra europea.
Siamo così giunti alla conclusione del 60° episodio. Vi ricordiamo che, come tutti gli altri episodi, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.